In questa lezione parleremo degli anni 70 e specificatamente del femminismo. È necessario un breve inquadramento, una breve periodizzazione del periodo che stiamo analizzando, nel senso che ci riferiremo agli anni compresi tra il 1968 e il 1981. Il primo termine, 68, intende riferirsi appunto agli anni tra il 68 e il 69 del movimento socio-culturale di protesta, quando comincia appunto quella cosiddetta età dei movimenti. 1981 è preso come termine, riferito appunto specificatamente all'Italia, come termine appunto del referendum sull'aborto, che in qualche modo chiude una parabola che si era sviluppata ed era cresciuta a partire appunto dalla fine degli anni 60. Si tratta di un decennio che vede molte lotte, molte rivendicazioni e soprattutto registra degli avanzamenti del tutto importanti e rilevanti, sia appunto nel campo del femminismo che più in generale nel campo dei diritti, e un avanzamento per quanto riguarda la condizione generale delle donne. All'interno di questo periodo che abbraccia poco più di 10 anni, possiamo poi distinguere almeno quattro, diciamo, momenti caratteristici. Il primo è quello compreso tra il 1968 e il 1975. Il secondo invece segna l'apice, diciamo, appunto, del movimento femminista negli anni tra il 75 e il 77, per poi, ed è il terzo, registrare un rapido declino appunto negli anni tra il 77 e il 78. Un nuovo impulso, anche se destinato ad avere vita breve, si registra tra il 79 e l'81, in speciale riferimento a quell'azione che porta alla raccolta di firme per proporre una legge contro la violenza sulle donne e, riferito specificatamente all'81, alla grande mobilitazione riferita al referendum sull'aborto. È un decennio di contestazione, di lotta politica, sociale, di rinnovamento sociale, economico, culturale, ma è anche quel decennio, è bene tenerlo in conto, che porta poi al terrorismo. Penso che per uno sguardo d'insieme che tenga conto di questo complesso contesto e di un quadro generale, una buona opera è quella di Guido Krains, Il paese mancato dal miracolo economico agli anni Ottanta, uscito per Donzelli nel 2003. Per un focus invece sui temi legati alla questione di genere, rimanderei a due volumi. Il primo, di Teresa Bertillotti e di Anna Scattigno, è Il femminismo degli anni 70, edito da Viella nel 2005. E l'altro è Bertillotti, Galasso, Gissi, Lagorio, Altri femminismi, corpi, culture, lavoro, edito da Manifesto Libri nel 2006. Nell'economia del nostro ragionamento dobbiamo occuparci, approfondire, trattare del tema complesso ed articolato riferito al movimento femminista. E questo penso vada sempre inquadrato con un occhio alla dimensione europea, ma anche mondiale, che ci permette poi di valutare quelle che sono le specificità e le articolazioni che abbiamo nel contesto italiano. Ecco che per quanto ci riguarda, il femminismo forse lo possiamo sintetizzare con un noto slogan, quello "Io sono mia". Ed è importante anche rilevare che in questi anni, negli anni 70 appunto, gli anni 70 rappresentano un vero e proprio spartiacque nella storia delle donne. Questo perché l'importanza e la complessità di questo periodo fanno in modo che appunto ci sia un decennio denso di tumulti politici e anche culturali, che vede un movimento femminista per molti aspetti esuberante e vede anche contestualmente la nascita di altri movimenti, quello studentesco, quello della politica extraparlamentare, quello della militanza sindacale, ma anche appunto del terrorismo, abbiamo detto, sia di destra che di sinistra. Un decennio che è un'epoca di grande creatività, di grande energie, di grande passione politica e anche di sogni utopici, però alla fine segnato da sangue e anche da violenza. E per molti dei movimenti che ho citato, sostanzialmente di sconfitta delle rivendicazioni che portano avanti. Mi preme sottolineare appunto che in Italia questo fenomeno è particolarmente prolungato e anche particolarmente violento, ma l'altro aspetto importante è che vede i giovani come protagonisti. Ecco, il movimento femminista penso sia da inquadrare in questo complesso scenario, come un tassello, diciamo, di questo mosaico un po' più ampio. E anzi, forse meglio ancora, parlando di mosaico, va considerata la pluralità di articolazioni e di atteggiamenti che lo stesso movimento femminista in questi anni assume. Tant'è che forse sarebbe meglio parlare di femminismi al plurale, invece che movimento femminista. Le femministe in questi anni assumono atteggiamenti molto radicali, talvolta anche irrealistici, molto spesso senza compromessi. Attuano delle sfide aperte a muso duro, dei confronti anche tesi, violenti, spesso contro il potere costituito, contro lo Stato, contro la Chiesa, contro altre istituzioni. Ma lottano anche contro quello che viene riconosciuto come potere costituito maschile, nelle sue diverse poi declinazioni. E questo vale all'interno della società, nella cultura più in generale, ma anche nella famiglia, nel matrimonio. Forse la strategia del femminismo in questi anni non è poi così efficace, nonostante appunto la forza con la quale vengono propugnate le idee, il femminismo per diversi aspetti è un movimento che si articola appunto in diverse entità e non riesce forse a essere così incisivo perché manca in buona sostanza di un'unità. Però va detto che comunque produce dei frutti che sono assolutamente duraturi. Femministe, infatti, i movimenti femministi affrontano moltissime questioni. Forse però quella principale, dalla quale dobbiamo prendere le mosse, è quella della riflessione sulla differenza e sull'uguaglianza tra uomini e donne. In questo contesto va detto che in Italia si dà maggior risalto a quelli che sono gli aspetti legati alla sfera delle differenze, appunto, che segnano la diversità tra uomini e donne. Ciononostante va tenuto in conto che c'è una fortissima attenzione ai cambiamenti che avvengono, che stanno avvenendo appunto dal periodo precedente riguardo alla sfera privata, la sessualità, il corpo. E ancora, è interessante notare che anche nella sua organizzazione interna, nelle sue organizzazioni interne, forse è meglio dire, il femminismo mantiene e si struttura con un'autonomia non gerarchica e questo lo rende peculiare. E anche in questo ambito vuole rappresentare un'alternativa, un modello differente appunto ai modelli maschili che, come ho detto, si cercano di contestare e ai quali si vogliono opporre appunto dei modelli alternativi. Qual è la traiettoria che ha il movimento del femminismo in questi anni? Quale sviluppo ha a grandi linee in Italia? Fino al 1974, terrei come data di riferimento il referendum sul divorzio, Le femministe operano in gruppi sostanzialmente piccoli e privi di un coordinamento. Sono protagoniste di moltissime discussioni, dibattiti, riflessioni su idee che fanno di questa fase e di questi femminismi una grande fabbrica, una grande fucina di dinamismo e di discussione. Un altro periodo si sviluppa tra il 1974 e il 76. Sulla base appunto della spinta del successo del referendum c'è una fortissima mobilitazione. E in questi anni il femminismo diventa un vero e proprio movimento di massa. Le manifestazioni sono molto frequenti, ma anche vengono poste in atto attività concrete su molti campi, che lasciano poi un segno molto profondo e che avrà frutti che andranno anche oltre all'esperienza stessa dei rispettivi movimenti che li mettono in atto. Una cesura avviene dopo il 76 sostanzialmente, quando si va verso la deriva appunto degli anni del terrorismo. E qui il femminismo invece diventa più confuso, più involuto, se volete. Negli anni 80, ed è l'ultima fase, sostanzialmente non esiste più come movimento. E questo provoca anche un senso di perdita, di smarrimento. Però va detto che non scompare del tutto. Forse muta, sarebbe meglio dire, assume nuove forme. Forme che poi, mutate, danno frutti anche nel lungo periodo e negli anni successivi. Forse per immergersi in questo contesto che sto cercando di delinearvi, non guasta anche la visione di un film. E pensavo a un film del 2007 di Alina Marrazzi, Vogliamo anche le rose, che diciamo a metà strada tra un documentario appunto e un film, riferendosi a molte vicende personali, a molte cronache, a molti diari, ci restituisce esattamente il clima che sto cercando di tratteggiarvi. Questi dati riferiti al contesto generale ci possono dare delle idee per riflettere su quelle che sono state appunto le origini del movimento delle donne negli anni 70. Ritengo che un fattore importante per la nascita appunto di questo composito movimento e di questo protagonismo anche delle donne sia da ricercare nei cambiamenti portati dal boom economico che abbiamo analizzato nelle lezioni precedenti. Le donne si potrebbe sintetizzare, vogliono di più, sono insoddisfatte della loro posizione e vogliono cambiarla, vogliono cambiare il proprio destino. Questi mutamenti hanno radici nelle dinamiche che appunto sono state analizzate per il periodo precedente, ma che trovano nel 68, e intendo con questo il movimento di contestazione, i movimenti studenteschi, le rivendicazioni operaie, eccetera, appunto che trova nel 68-69 un catalizzatore formidabile. Gli altri fattori che, insieme a questo, sono appunto l'origine di questi movimenti delle donne, vanno ricercati anche nel confronto, nella conoscenza di quello che sta accadendo anche all'estero. E penso soprattutto a due paesi in particolare, agli Stati Uniti e alla Francia. Penso che siano importantissime le letture e la diffusione in Italia di alcuni libri, tipo quello di Betty Friedan, La mistica della femminilità, o quello del Boston Women Health Collective, Noi e il nostro corpo, o quello di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso. È importantissima anche per la genesi, le origini appunto del movimento delle donne, anche il confronto con i movimenti che contestualmente vengono a svilupparsi negli Stati Uniti e in Francia. Si diffondono sempre di più dibattiti pubblicazioni e anche report delle esperienze che di questi movimenti, appunto, che questi movimenti portano avanti. Ciò detto, però, va specificato che il femminismo italiano ha caratteristiche proprie, specifiche. Alcune di queste non sono mutuate pari pari, diciamo, da quelle estere, ma sono ben radicate invece nel contesto sociale e culturale nel quale si incardina questo movimento. E nella situazione complessa degli anni 70 in Italia, della quale si è detto. Tenendo insieme appunto allora questi fattori, qual è dunque la genesi, lo sviluppo del movimento femminista nei primi anni 70 in Italia? I primi segnali che possiamo cogliere sono riferiti agli anni tra il 65 e il 66, quando avviene la costituzione del DEMAU, che sta per Demistificazione Autoritarismo. Si tratta di un collettivo nato a Milano, femminile, però aperto anche agli uomini, nato appunto per l'analisi del ruolo delle donne nella società. Quali sono le posizioni espresse da questo movimento? Le possiamo sintetizzare così. La contrarietà all'integrazione della donna nella società e il superamento dei concetti di maschile e di femminile. In buona sostanza, smontare quelle pratiche autoritarie e paternaliste che caratterizzavano la cultura e la società italiana del periodo. Segue a questa esperienza, che prosegue poi oltre gli anni citati, segue appunto nel 68-69, con la contestazione, il fatto che molte più donne si avvicinano al movimento femminista. Il movimento studentesco, appunto, del 68-69 è sicuramente un terreno fertile. Va valutato appunto che circa un terzo degli studenti fossero donne in questo periodo. Sono fortissime le spinte contro l'autoritarismo e anche quella tensione iconoclasta e sovvertitrice appunto del movimento studentesco in questi anni. In buona sostanza l'idea di potere e dovere mettere tutto in discussione. In questo periodo quindi molte studentesse, molte donne, molte ragazze si politicizzano, anche se poi si rivoltano spesso contro il movimento, anche per le posizioni non particolarmente o per nulla progressiste di alcuni esponenti maschi appunto del movimento studentesco, che molto spesso pensano alle donne come semplici angeli del ciclostile cosiddetti, con un ruolo quindi di subalternità, non differente appunto da quello che era la concezione dei loro padri. Però le energie espresse da queste donne dentro il movimento studentesco non vanno disperse, anzi vengono canalizzate in molte altre direzioni. E quindi le donne si trovano anche a fare i conti con tutta quella serie di cambiamenti portati appunto da questo movimento studentesco, e che saranno portanti per le riflessioni che faranno negli anni successivi. Penso ad esempio ai cambiamenti portati dalla libertà sessuale rispetto a quei concetti di rispettabilità e di onore che invece avevamo visto per il periodo precedente e che facevano parte ancora integrante della cultura del periodo. In buona sostanza il 68 rappresenta un momento liberatorio assolutamente per molte donne e di presa di coscienza o di inizio di riflessione su dinamiche anche più ampie. Però al tempo stesso, e forse va tenuto in conto, rappresenta anche un momento che per molte è disorientante, rappresenta anche un elemento di timore per le conseguenze e la rottura che può creare rispetto al periodo precedente. sempre più ampia e sempre più articolata si fa, appunto, da 68 in poi, la discussione delle donne intorno a, ad alcuni temi, tipo quello della parità, dell'uguaglianza o della differenza tra uomini e donne, con un'ampissima articolazione poi di posizioni. Il movimento femminista si allarga e manifesta sempre di più tendenze che non sono univoche, talvolta anche sono contraddittorie tra di loro. Ciò nonostante, penso che alcune tendenze comuni si possano così sintetizzare. La prima: vi è un rifiuto dell'idea di uguaglianza tra i sessi e un accento al fatto che le differenze siano causate dalla cultura e non dalla natura. Il fatto si pone in essere una riflessione che vede fondamentali le differenze tra i sessi e che riconosce però che la parità giuridica non sia un elemento di per sé sufficiente a creare una vera e propria parità tra i sessi. Altra riflessione interessante è che le donne maturano l'idea che esse stesse non debbano integrarsi in un mondo concepito dagli uomini, in una società, in una cultura concepita dagli uomini, ma debbano in qualche modo cercare e prendere coscienza della propria identità. Quindi delle donne che maturano l'idea che non vadano definite in rapporto all'uomo. E questi principi forse sono sintetizzati in un testo molto significativo che è il Manifesto di Rivolta Femminile del 1970, che talvolta è indicato, forse non del tutto propriamente, come l'elemento fondante del femminismo italiano. Testo che si può facilmente reperire anche online e che vi inviterei a leggere. Il secondo elemento di tendenze comuni che si possono rintracciare, appunto, pur in questo quadro molto articolato, mi pare che faccia riferimento al fatto che le femministe italiane maturano un atteggiamento sintetizzabile nel famoso slogan "il personale è politico". Si concentrano e riflettono sulla sfera personale, facendo riferimento ai loro ruoli, al loro corpo, alla sessualità, alla famiglia e quant'altro. Sostengono ad esempio la contraccezione, un nuovo modo anche di vedere la sessualità, e si pongono molto nettamente contro la violenza alle donne. Molte di queste sono venate anche da spinte anticapitalistiche, da ideologia marxista, no? Talvolta sono contro, o in tutto o in parte, anche alla politica portata avanti dalla classe politica e dalla sinistra in questo periodo. Alcune cercano anche di coniugare il femminismo con la lotta di classe. Penso ad esempio al movimento Lotta Femminista, nato a Padova, che cercò di coniugare le teorie marxiste con l'analisi dei ruoli di genere. Interessante vedere la rivista di Lotta Femminista, F, una rivista autogestita che aveva cadenza mensile, rivista che si può consultare molto facilmente al sito frivistafemminista.it, nel quale si trova una pagina con l'archivio storico e la scannerizzazione, appunto, di tutte le riviste dagli anni dal 73, mi pare, all'82. E questo come fonte è molto interessante per un'analisi appunto del concetto sul personale e sul politico portato avanti da alcune tendenze del femminismo legate appunto anche a teorie politiche.